Dallo studio di Milano di Radio Animati, Matteo presenta Speciale Riccardo Zara.
Buonasera a tutti, siamo in diretta dagli studi di Milano su Radio Animati e come appena annunciato Pellegrino, in diretta con noi c'è Riccardo Zara. Applauso!
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, che penso saranno tanti o no?
Tantissimi,
e spero di passare insieme a loro una bellissima e gradevole serata. Cosa dici, Matteo?
E noi siamo sicurissimi. L'occasione per questo incontro è il nuovo CD Come il Gabbiano Jonathan, che sta per essere pubblicato, e anzi abbiamo pubblicato orora su Facebook una foto di Riccardo Zara che brandisce orgoglioso il CD. Il CD è freschissimo di stampa ed è stato realizzato per l'imminente 70° compleanno di Riccardo.
Auguri
in anticipo.
Questa è una bugia, ma l'accettiamo.
No, è assolutamente vero. Questo CD, ma e non solo, perché in realtà il compleanno è l'occasione di tante altre cose, però l'album di Redditi è questo e soprattutto di questo stiamo per parlare. Inizierei quindi da una domanda su, in generale, che cosa raccoglie questo CD? Qual è il criterio con il quale sono state selezionate le canzoni del CD, del doppio CD Come il Gabbiano Jonathan?
Beh, innanzitutto bisogna dire che sono tutte canzoni che sono state scritte negli anni, a metà degli anni 80, primi 90. Un periodo che era in pieno successo dei Cavalieri del Re, si può dire. Però io attraversavo un periodo abbastanza triste, senza andare in particolari, e si può dire che almeno metà di quest'album qui è un diario di quel periodo, sono canzoni d'autore, mentre l'altra parte sono canzoni che spiegherà meglio poi il nostro Ivan, sono canzoni che sono già state pubblicate in vari album, e però questi sono i provini originali. Cosa posso dire? In generale erano canzoni, almeno la prima parte, canzoni inedite che non sono mai uscite, e non avevo nessuna intenzione di farle uscire. La mia idea era di darle all'epoca ai vari cantanti o a case discografiche in giro per l'Italia, però che è successo? Che io sono pigro, le canzoni sono rimaste nel cassetto per un sacco di tempo. Il grande Ivan e amico Corrado,
è grosso
Ivan, che hanno accesso al mio archivio segreto, un giorno le hanno viste e hanno suggerito l'idea: Riccardo, ma perché questo materiale deve rimanere nascosto? E l'idea di pubblicarlo ormai ai miei, sulla soglia dei 70 anni, non era un'idea sbagliata, pertanto abbiamo detto: facciamo un regalo anche ai nostri fan.
Più o meno l'idea è questa. Regalo apprezzatissimo, perché dei Cavalieri del Re conosciamo tutto, però per il compleanno importante è giusto approfondire il Riccardo Zara senza Cavalieri, queste canzoni più personali. E, di cui abbiamo ascoltato in anteprima proprio la title track, come si dice, Come il Gabbiano Jonathan, è da qualche settimana
disco volante.
su Radio Animati, e da qui vogliamo partire, perché dal titolo all'album e di questa vogliamo cominciare a parlare. Questa la conosciamo già tutti, è una canzone a mio parere molto bella.
Sì, me l'ha detto, però posso aggiungere. Beh, la canzone è nata, ricordo che una particolare sera alquanto triste, mi è capitato tra le mani il libro di Richard Bach, Il Gabbiano Jonathan, che avevo già letto 2 o 3 anni prima e avevo anche visto il film. Ma siccome, come ho già detto, ero in un particolare stato d'animo, rileggendo quel libro lì, l'ho riletto con altri occhi e mi sono impersonato, mi sono visto ero io il gabbiano, il personaggio chiave. Non so se l'avete conosciuto il libro, se conoscete la storia.
No, io fino a pochi secondi fa ero convinto che Jonathan fosse un riferimento a Jonathan Zara.
No. Allora faccio bene a spiegarlo. No, Jonathan, innanzitutto il nome Jonathan nasce non dal libro di Richard Bach, ma niente meno che dal libro di Bram Stoker, Dracula il vampiro, e Jonathan era il personaggio chiave. Il libro è nato più o meno all'età di quando è nato Jonathan, credo nel 74-75, ma Jonathan prende il nome dal libro di Dracula, da lì mi è venuta l'idea. Mentre il gabbiano Jonathan parla, per farla breve, la storia di un gabbiano che vuole emergere dal gruppo, e per emergere chiaramente va incontro a grosse difficoltà, si vuole volare più alto, più veloce, più perfetto, e chiaramente ci riesce, ma per nel riuscire in questo intento si scontra con tutto lo stormo e va in guerra. In poche parole diventa un sovversivo e viene cacciato. Io, come ho già detto, l'avevo già letto, ma quella sera particolare mi ha colpito, mi sono rivisto nel gabbiano, e il giorno dopo in studio avevo sempre in mente questo gabbiano Jonathan che vuole emergere, che vuole volare più alto. E un po' alla volta, la canzone non è nata in un giorno, è nata nell'arco di un paio di settimane. Ogni giorno avevo sempre in mente gabbiano, e ogni giorno scrivevo qualche appunto, qualche riga in più, finché un giorno mi sono deciso di buttare giù la musica e ho buttato giù il provino. Qui non so se ci sono tutti e tre, no?
Ecco, la prima. Ci sono tutti e tre, cosa?
Tre versioni. Sì, perché la prima versione è proprio quella, l'ultima, quella lenta. Adesso non so, qui non lo riesco a vedere. È la versione lenta, è nata per prima. Ma non ero soddisfatto e l'ho rifatta una settimana dopo, un po' più nervosa, cattiva, ma non ero contento ancora. A distanza di un paio di mesi ci ho rimesso le mani ed è nata la versione che poi apre il disco, ed è quella che credo Matteo stava,
che è quella che stiamo per ascoltare.
Ah, benissimo. Ma l'ascoltiamo a pezzi, un pezzettino o tutta?
Ascoltiamo un radio edit fatto appositamente da Ivan, e anzi al quale cederei la parola, così ci spiega con quale criterio ha fatto i radio edit. Soprattutto sono curioso di sapere se in questo adattamento radiofonico ha tagliato pure qualche verso, qualche strofa, oppure solo parte spiega. Strumentale, così sappiamo che cosa stiamo per ascoltare rispetto a ciò che troverete sul CD.
Allora, ciao a tutti, io sono Ivan, molti mi conoscono e
bentornato su Radio Animati.
È sempre un piacere essere in compagnia degli ascoltatori di Radio Animati e di Matteo in particolare. Io praticamente ho curato questo CD, cioè chiaramente obbedendo tassativamente agli ordini impartiti dal maestro Zara, ho cercato chiaramente di fare del mio meglio perché il CD avesse chiaramente una tracklist e una struttura, diciamo, che lo facesse volare da solo, si può dire. Il tema del gabbiano è molto ricorrente. Intanto sul CD innanzitutto vedrete una copertina con una foto che vede il maestro Riccardo Zara sul ponte di Firenze. Questa foto è stata scattata in un giorno particolare, è stata scattata da Guiomar, la cognata di Riccardo, nonché membra dei Cavalieri del Re, in un momento di pausa, non ricordo se poco prima o poco dopo, la festa dei 30 anni dei Cavalieri del Re che avevamo celebrato con la nostra associazione. Quando Guiomar ha scattato questa foto a Riccardo, che doveva essere una foto privata loro chiaramente, i gabbiani si sono messi a volare e sono stati immortalati nella foto.
Quindi non è un ritocco di Photoshop.
Però io quando ho visto quella foto lì ho detto: Riccardo, un CD che si chiama Il Gabbiano Jonathan, che si apre con questa canzone che è come Il Gabbiano Jonathan, hai una foto abbastanza recente di te, tra l'altro venuta molto carina, con dei gabbiani dietro. Tra l'altro il gabbiano ricorrerà in tutte le canzoni successive, perché come ha detto Riccardo, le prime sei canzoni del CD 1 sono praticamente delle puntate della stessa storia.
Bravo, è proprio così, la stessa storia è rivista in modi diversi. Difatti il gabbiano, anche se si cita nella prima canzone, viene citato un po' alla larga nella seconda, ma sono tutte le prime, fammi contare, le prime sei, bravo, fino alla Resurrezione, che la parola dice tutto quando io sto uscendo proprio dal tunnel.
Esatto. E di Gabbiano Jonathan, Riccardo ha fatto tre versioni. La prima è molto lenta, dura più di 6 minuti. La seconda versione è un po' più veloce, un po' più ritmata. E la terza invece è decisamente più
quella giusta,
dice il maestro, quella più frizzante, quella più riuscita, quella anche sicuramente più orecchiabile, quindi chiaramente è stata selezionata come prima traccia. Siccome sono comunque canzoni che superano i 4 minuti, 4 minuti e mezzo, io per Radio Animati ho preparato dei file da far ascoltare a voi ascoltatori, però chiaramente i tempi sono ristretti, non possiamo stare 5 ore in diretta. Allora cosa ho fatto? Anziché troncare le canzoni a metà, che non è una bella cosa, ho tolto qua e là dei versi, non per mancare di rispetto a Riccardo, ma per accorciare la durata da 4-5 minuti, che è la durata che troverete sui CD, a 2 minuti e mezzo, 3 minuti, che è una durata radiofonica che permette comunque a voi che non avete mai sentito queste canzoni di apprezzarle, di affezionarvi, e se vi sono piaciute e vi piaceranno quelle che mandiamo adesso in diretta tra poco, sappiate che su questo doppio CD durano molto di più. Quindi se già vi piace la versione radio, quella CD è ancora più completa.
Volevo aggiungere una piccola cosa, Matteo, scusa, mi è venuto in mente, non so se è importante, però come ho già detto prima, le canzoni io le scrivevo, chiaramente è uno sfogo mio, cioè il desiderio proprio intenso di buttare fuori tutta la mia sofferenza e rabbia di quel periodo, però chiaramente facevo dei prodotti con la speranza poi di pubblicarli in qualche modo, e anche se mi sono dato poco da fare per le canzoni, perché sono sempre stato molto pigro sotto questo aspetto. Ricordo però che il Gabbiano Jonathan, la versione che sentiremo adesso, l'ho fatta sentire a Roby Mattano, della, non so se lo conoscete, Roby Mattano era un editore della Senza Fine. Ecco, Roby Mattano appena la sentì disse: Riccardo, questa canzone la porto a Roma, all'RCA, che lui aveva contatti, è adatta per Gianni Morandi, perché Morandi sta passando esattamente lo stesso problema tuo. Non vado oltre, si è capito. E poi la porto a Roma, e a Roma che l'RCA è enorme, nonostante io avessi le porte aperte all'RCA, non so se a Olimpio credo non l'abbia mai sentita, però alla fine è andato tutto in fumo come altre cose. Però mi ci tenevo a dire che era una canzone che forse in bocca a Morandi sarebbe stato sicuramente un successo.
Sicuramente sì. Io vorrei aggiungere, perché appunto questa versione la oramai su Radio Animati la conosciamo, probabilmente perché è la terza ed è quella più energica, in realtà si respira nella... cioè la canzone parla di questo, diciamo, momento in cui si ritrova l'energia per ricominciare, per ripartire, per tornare in volo, e la musica che oramai è energica sembra che sia avanti rispetto al testo. Il testo sembra dire è arrivato il momento di ricominciare, ma la musica ha già ricominciato, è già oltre, e questa diciamo piccolo sfasamento fra le due crea un effetto che a me piace moltissimo.
Ti ringrazio, mi fa piacere.
E a questo punto allora ce l'ascoltiamo come il Gabbiano Jonathan in diretta su Radio Animati.
Come il Gabbiano Jonathan farò dei colle. io non posso gettar via. Non mi illudo mai, ma il tempo buono a tutti arriva prima o poi. Anche se indolente la mia mente frulla sempre mille idee, mille possibilità. Non mi voglio arrendere, la vita scacco matto non mi dà. Come gabbiano Jonathan farò, mi innalzerò sulle onde dell'oceano. In rotta verso il sole volerò e incontrerò un angelone blu. La vita le sue porte mi aprirà e abbraccerà il tuo figliolo prodigo. Ritroverò l'amore dentro me, anche se non ho più te.
E rieccoci in diretta su Radio Animati, questa era Come il gabbiano Jonathan, e su questa canzone ho qualche domanda da fare. La prima, che non è solo mia, è diciamo di tipo musicale. La canzone parte con un, adesso userò termini musicali a caso, ma c'è una chitarra, un riff di chitarra iniziale che ricorda molto quello di C'erano una volta i Cavalieri del Re. È solo una mia impressione oppure è vero?
Allora... Quella chitarra, so quale di chitarra.
Quella parla. Che c'è all'inizio. Esattamente.
Allora l'ho messa.
Magari non è neanche una chitarra.
Sul gabbiano, l'ho messa dove?
C'erano una volta i Cavalieri del Re.
Bravo, e credo di averla messa in un terzo disco anche.
Forse ne
era un campionamento. Era un campionamento che avevo e mi piaceva tanto, però non pensavo di. Quando la mettevo dicevo sarà la prima volta che la metto, poi non mi ricordavo di averlo già messo. È un campionamento. No, credo, non so.
E tu, esatto, la domanda è nel Gabbiano Jonathan che l'hai messo per la prima volta? Perché
no, credo
probabilmente sia. È precedente
no,
come
Gabbiano
canzone.
Il Gabbiano Jonathan è prima, perché siamo nell'85-86 qui.
89.
Dico, Ivan?
C'era una volta i Cavalieri del Re, era...
Ma in realtà sono a cavallo, perché una del 90, l'altra del 91, non conoscendo i tuoi tempi di lavorazione, potrebbe essere stato più o meno lo stesso. 89, 90... No, aspetta. 91 Gabbiano Jonathan e 99 i Cavalieri, c'erano una volta i Cavalieri del Re, 98-99, quindi Gabbiano Jonathan prima volta, sì
penso sì.
Comunque insomma, chi ha notato una somiglianza
sì, beh,
ha ragione,
si può trovare in un terzo disco che non so quale, ma forse
quindi sarà forse compito degli ascoltatori scoprire questa
anche
cosa.
Perché avevo impostato lo studio in un certo modo e a me interessava a quell'epoca più la prima cosa realizzare in breve tempo la canzone per valutarla, perché io quando le scrivo c'ho tutto in mente, veramente nella mente la vedo già pronta, poi la realizzo ed esce sempre diversa. Non è mai come le immaginavo, però tante volte mi affeziono e allora cerco di farla sempre nel modo più rapido e usando tutto il materiale che ho a disposizione sul momento. Volevi mandare in onda un'altra canzone?
Sì, abbiamo parlato dell'Anima al Diavolo, che è un'altra traccia di questo CD, parte con una chitarra simile. Ivan, cosa vuoi
dire?
Sì, dirci?
Allora, questo qui personalmente è uno dei miei pezzi preferiti di questa compilation, quindi non vedo l'ora che l'ascoltiate perché è veramente una canzone fantastica. Io mi rendo conto che stiamo parlando a un pubblico prevalentemente affezionato alle sigle di Riccardo Zara, e ci mancherebbe, i Cavalieri del Re e quant'altro. In questo doppio CD troverete i Cavalieri del Re e troverete qualcosa di oltre, perché molte sfumature sono simili, alcuni suoni, alcune impostazioni vocali, ma c'è tutto un nuovo mondo, anche perché appunto è lavoro che ha fatto subito dopo aver chiuso il discorso dei Cavalieri del Re. L'Anima al Diavolo intanto è sicuramente un pezzo, penso, molto molto autobiografico, perché parla proprio di Riccardo Zara.
Sono quasi tutte le prime sei,
E questo in particolare.
Ma io sono curioso di sapere perché ti piace tanto.
Allora, intanto dura 6 minuti e in 6 minuti ha ben 3 variazioni musicali, quindi è come se fossero 3 brani in uno. Per voi ascoltatori ho dovuto fare un radio edit di circa 3 minuti e mezzo.
2.49.
Ah, ecco, 2 minuti e mezzo, è stato bravo allora. In cui però ho messo praticamente il meglio delle 3 parti della canzone. Maestro, perdonami se ho fatto un po' di copia e incolla, ma volevo veramente catturare l'attenzione degli ascoltatori, perché loro, io li ho ascoltati per 2 mesi questi pezzi, quindi mi sono entrati dentro e mi ci sono affezionato. Voi in ascolto è la prima volta che le sentite, quindi voglio che già dalla prima dal primo ascolto possiate capire la potenza di questi pezzi, e questo qui secondo me è uno dei più belli in assoluto, non solo del doppio CD ma della carriera di Riccardo Zara.
Che complimenti, grazie Ivan. Prima di ascoltare la canzone volevo dire 2 cose, poi magari le spiego perché, come è nata, in quale situazione. Però voglio ricordarvi, voi avete conosciuto un sacco di canzoni di Cavalieri, dove i Cavalieri del Re, tipo Moby Dick 5 o altre, ci divertevamo da matti a fare i rumori, gli effetti, quelle cose. Ecco, in questa io dovete immaginare che lavoravo in studio da solo in quel periodo, e sia l'inizio della canzone, ma alla fine, dura tanto anche perché c'è quasi 1 minuto e mezzo di inferno, chiamiamolo così, creare l'immagine dell'inferno da solo in studio, mi sono divertito come un matto. Difatti, non so se hai messo il finale, c'è il finale?
Sì, sì.
C'è.
Nel finale c'è il coro dei
Ivan
dannati.
Ivan conferma che c'è
il coro dei dannati che cantano in latino. Cos'è che dico?
Infatti, parla con questa vocione qua, sembra un altro, invece è Riccardo.
Oremus peccatorum. Ma ecco, io ricordo quel pomeriggio quando ho registrato la canzone, che alla fine mi divertivo come un matto a registrare l'inferno. Come i bambini, ma sono rimasto bambino. Adesso sarebbe ora di ascoltarla. Allora lascio la mano a Matteo.
Se siamo pronti, allora ascoltiamo L'anima al diavolo in diretta su Radio Animati.
Mano.
questa era L'anima al diavolo di Riccardo Zara su Radio Animati. E per la prima volta avete sentito Riccardo cantare la parola sesso su Radio Animati. Un applauso.
Avete... Oddio, sul sesso ne avrei un altro da dire. Non so, si può? Sì, ormai lo sanno. Lo sanno, no, ma no, non dico niente di sconcio. Però sul sesso, beh, questa forse è stata la prima volta che l'ho usata nella canzone, in una canzone. Ma poi mi sono specializzato in un in una sigla che... La conoscete?
Quella...
Ah, vero, sì, quella di Blondie. Toccami, toccami,
Quindi
lì, ma... ero un po' imbarazzato quando l'ho fatto. Ho detto, ma se lo sanno i fans dei Cavalieri, magari.
E alla fine abbiamo scoperto tutto. L'anima al diavolo, l'avete sentito, insomma, parla di un musicista che non vuole scendere a compromessi. È autobiografica. È giusto dire che in qualche modo spiega come mai i Cavalieri del Re non hanno continuato a fare sigle.
Beh, non è proprio esatto, perché con i Cavalieri del Re non abbiamo mai avuto problemi di compromessi. Dico la verità, mi divertivo,
no,
ci
no,
divertivamo
certo
a farle e avremmo continuato per vari motivi.
No, io mi immaginavo che negli anni, cioè un conto è la prima metà degli anni Ottanta.
No,
dove
e io ricordo
c'era
anche,
spazio per tutti.
No, 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 il motivo che mi è venuto in mente questa canzone è legato, ricordo, stavo lavorando al 45 giri di Franco e Mimmo. Eloy, no, forse Eloy, era Eloy il primo, ed eravamo tutti insieme, poi siamo andati a pranzare, c'era Ghiomare e quel giorno è venuta anche Clara e sì, il discorso è finito sulla canzone dei Righiera, Vamos alla Playa, era appena uscita e non so se Mimmo o Franca avevano detto, ma guarda quelle porcherie lì che hanno un successo enorme, e io, sapendo non era certo una porcheria, era una canzone costruita su misura con tutti i canoni per essere commerciale, però io avevo detto questa frase a tavola, ho detto io non sono capace di mettermi a costruire una canzone così perché mi viene innaturale, non ho la capacità proprio di farlo. E qui Clara, ricordo che mi rimproverò e disse, ecco vedi, tu non sei capace di fare quelle cose lì, invece dovresti, e io mi sono sentito un po' offeso. Giorni dopo, adesso mi è venuto in mente, giorni dopo è venuto in studio, lavoravo con Mizzi Amoroso, che voi conoscete benissimo, Mizzi delle Mele Verdi, e non so quale pezzo facevamo, a un certo punto, io a quell'epoca sempre pieno di debiti, perché i soldi che entravano erano tanti, ma ne uscivano tantissimi, perché per le macchine, per la cascina, insomma ero sempre bisognoso di denaro. E lei mi disse, ma Riccardo, con lo studio che hai, con queste possibilità, con le tue capacità di creare, perché non... vuoi che parli io, perché lei aveva contatti con il mondo pubblicitario, vuoi che parli io con qualche agenzia, tu potresti fare un sacco di quattrini lavorando per la pubblicità. E io dissi subito, no, ma non ci penso neanche. E ricordo che avevamo una discussione sul fatto, ma come non ci pensi neanche? Con le tue capacità, con i tuoi mezzi, puoi fare quello che vuoi, denaro, quantità, perché la pubblicità ha sempre pagato bene. E io le ho detto, non posso fare quel lavoro, perché con la pubblicità lavori su ordinazioni, devi fare quella canzone in quel modo, con quel testo, con quel... Insomma, diventi una macchina e farei altro che andare contro la mia natura. È lì che un po' è venuta fuori l'idea, ma porca miseria Riccardo, fatti furbo, vendi l'anima e fai come fanno tutti, che eravamo negli anni Ottanta, gli anni degli Yuppie, no degli Yuppie, degli Yuppie, erano gli Yuppie, no?
Yuppie.
Ecco, sì, in poche parole, e io ho detto, ma perché ero tentato, dico la verità, ero tentato, però alla fine la canzone descrive esattamente il mio stato d'animo, ho detto no Riccardo, non venderti e rimani te stesso, passerai per l'inferno come Dante e Gandhi lo dicono nella canzone, ma non mi venderò. Poi un'altra cosa che non si capisce nella canzone, c'è un certo punto, io ho fatto una voce flangiata con un effetto, è il diavolo che parla in prima persona. Ti voglio dare l'amore, la gloria, la guerra, ma tu dammi l'anima.
Questa parte mi sa che non c'è nella...
Sì, forse non c'è.
Nella versione...
Il diavolo che parla in prima persona, dammi l'anima. Little... Cos'è che dico?
Little Macro Man.
Macro Little Man.
Ma
macro lead, macro grande piccolo uomo.
Macro lead. E poi c'è tutto un finale anche in latino, e tutto questo mi suggerisce la seguente domanda: ci sono i testi delle canzoni?
Beh, ci sono, certo. Ma non,
no,
sul,
ma
disco.
Non sul disco.
No, però su ordinazione possiamo possiamo cosa? Sì, va bene. Allora, a questo punto,
e un'altra curiosità che riguarda questa canzone, ma in realtà le altre, hai già detto sostanzialmente che hai lavorato da solo a queste canzoni.
Sì, lavoravo da solo. Attenzione, speciali. In quel periodo lì lo studio era molto occupato, non per i Cavalieri, perché facevamo già meno cose, ma per altri clienti, altri album, altri artisti. E io fare queste canzoni mi costava una fatica enorme, perché dovevo ritagliarmi, non dico delle ore, cercavo di tenermi almeno un giorno o due per me, ma negli spazi liberi tra un cliente e l'altro.
Quindi i cori...
E lavoravo da solo, sì, i cori, tutto solo.
Strumenti, programmazione, tutto.
Beh, anche con i Cavalieri, insomma, facevo tutto da solo. A parte che all'epoca avevo Ghio che mi aiutava come fonico. Ma direi che, non so, vuoi che ti dica qualcosa sul testo latino?
Beh sì, questo mi incuriosirebbe molto. Qui no, l'abbiamo sentito.
Stiamo scherzando, stiamo scherzando. Sono parole latine create dalla mia...
Ma create dalla tua fantasia?
Sì, sì.
O
no, arriva... beh, cos'è che dico? Rifugio peccatorum, non era una grande... Però mi viene in mente, chissà perché i dannati cantano in latino.
A questo punto io passerei alla prossima traccia, che a differenza di altre è stata editata un po' di meno, perché piace particolarmente ad Ivan, al
ma
quale darei la parola.
Scusa Matteo, faccio una domanda. Io ho capito che passava solo Gabbiano Jonathan.
Non ho capito la domanda. Ah, in radio passava solo il Gabbiano Jonathan, le altre le stiamo ascoltando per la prima volta
in questo
momento. Quindi l'Anima al Diavolo è stata ascoltata per la prima volta in diretta.
Bene,
adesso
diamo il microfono.
Così come la prossima traccia che
sì, esatto. Questa
è
sera ascoltate
meno.
Tutti i brani per la prima volta in assoluto. Finora li hanno ascoltati solo Riccardo, i suoi familiari, il sottoscritto e neanche Corrado, mi sa che alcune non le hai ascoltate neanche tu. Quindi non le facciamo sentire tutte, perché sono 12 brani sul CD1 e 10 brani sul CD2. Allora il CD, il doppio CD anzi, ha questa struttura qua. Le prime 6 canzoni, per volere del maestro, parlano praticamente della sua vita privata trasformata in musica attraverso tutte le fasi che lui ha dovuto passare di questo periodo molto poco illuminante, dice il maestro. Invece anche in questi momenti di sconforto, secondo me è riuscito a tirare fuori il meglio di sé. Dopodiché la seconda parte, sempre del CD1, contiene degli inediti di pezzi che lui aveva già scritto per altri artisti, per altre case discografiche, alcuni dei quali erano già usciti su dischi interpretati da altri artisti decenni fa, ma qui per la prima volta abbiamo raccolto la sua versione scritta, cantata e arrangiata da lui sui primi anni 90, fine anni 80. In particolare ce n'è una che è Il Mendicante, che è questa canzone che adesso sentirete. Il 90% delle emozioni di questo brano sono date dal testo. La musica è bellissima, per carità, però ha un testo talmente toccante che io sinceramente, per tante volte che l'ho ascoltato, ogni volta mi commuovo. Quindi adesso se si sente in sala io mi devo allontanare, perché non voglio farmi vedere dal pubblico mentre piango. E penso che sia pura poesia, cioè non si poteva tagliare. È una canzone che dura quasi 4 minuti e insomma l'emozione è data proprio da quello che Riccardo racconta in questa canzone. Quindi ascoltatela, qui secondo me siamo all'apice proprio poetico del maestro Zara, non solo per quanto riguarda questo CD, ma per quanto riguarda veramente tutte le canzoni che ho avuto la fortuna di ascoltare scritte dal maestro.
E allora
ascoltiamo, e poi se il maestro vuole aggiungere qualcosa, premesso che nel booklet abbiamo fatto comunque un sunto di quello che ci ha raccontato quando ci descriveva questi brani, quando anch'io non li conoscevo, insomma. Però ecco, questo ragazzi è la chicca. Diciamo che se il doppio CD contenesse solo questa canzone, varrebbe lo stesso la pena averlo.
E allora, Il Mendicante, da come il Gambiano Jonathan per la prima volta su Radio Animati.
gradini della chiesa si sedeva la domenica mattina. La sua mano tremolante a noi stendeva, già bagnata dalla brina. Il suo volto sorrideva a tutti noi, anche se non c'era mai. Chi di noi donasse un soldo poco più a quel povero laggiù. Bimbi e mamme pieni di felicità salivano i gradini della vecchia e cara chiesa di città, senza mai passar vicini. Tra di loro no, non c'era mai chi chiedeva a lui chi sei. E se un bimbo sorrideva lui laggiù, non doveva farlo più. Cane malconciato come lui si sedeva lì vicino, ed il vecchio gli parlava a modo suo come fosse il suo bambino. Se qualcuno si fermava per vedere la sua mano pronta già, dava un soldo per il cane da sfamare, tanto fame lui non ha. Sui gradini della chiesa di città, proprio dove lui sedeva, c'è qualcuno che passando per di là cerca un soldo, una preghiera. C'è rimasto solo il cane fermo là, che ai passanti guarda il viso. Qualche soldo al suo padrone porterà
e rieccoci in diretta su Radio Animati. Questo era Il Mendicante da Come il Gabbiano Jonathan. La canzone Ivan vi ha già detto come mai gli piace.
Io
ma...
mi sono tappato le orecchie così non ho pianto, perché sennò...
La canzone è molto bella, che secondo me descrive molto bene l'indifferenza cittadina, direi proprio, ma infatti la parola città non a caso compare, che c'è nei confronti della povertà che viene inculcata ai bambini, e che alla fine ci si commuove di più per il cane che non per il mendicante. Questo
bravo,
è,
bravo.
È descritto
allora,
molto
prima...
bene. Dici Riccardo.
Vorrei... non lasciarti no, no, prima volevo... Anzi, dopo risponderò a una domanda che mi ha fatto, che mi
stato fuori fatto onda, dopo la facciamo sì,
ma
in diretta.
Volevo raccontare in breve come è nata questa canzone. Allora, la canzone io l'ho scritta nel 1969, ero ancora a Monfalcone, avevo già finito i viaggi sulle navi, avevo già, o ero a cavallo tra i viaggi a bordo delle navi, e in una pausa di una settimana a Monfalcone lessi sul giornale una notizia: è morto sul giornale Il Piccolo, la cronaca di Monfalcone, è morto Giovanin dei Usei. Allora, chi era questo personaggio? Chissà se c'è qualcuno di Monfalcone che ascolta, mi piacerebbe. Dovrebbe avere però qualche anno in più dei soliti vostri anni. Cioè, questo Giovanin di Usei era lo scemo del paese, diciamoci pure. Lo scemo del paese che chiedeva l'elemosina davanti alla banca, davanti alla chiesa, davanti ai posti pubblici. E di solito noi ragazzini, io all'epoca avevo 8-9 anni, ricordo che giravamo intorno a questo mendicante, gli facevamo le pernacchie e lui faceva le pernacchie a noi per ricevere la monetina. E così era diventato un personaggio che a Monfalcone lo conoscevano tutti, e tutti noi lo consideravamo lo scemo del paese. Il giorno che vidi sul giornale la scritta "è morto Giovanin di Usei", che vuol dire Giovannino degli uccelli, non so spiegare perché avesse questo soprannome, ricordo che lessi l'articolo e mi commossi dall'articolo sul giornale, perché parlava di un uomo che aveva fatto quasi due guerre, tutte le due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, che era stato sfortunato nella vita e che tutto Monfalcone lo piangeva. E lì scoperti per la prima volta l'ipocrisia della gente. Ma come, tutti, sia piccoli che grandi, lo prendevamo in giro, non lo consideravamo per niente. E ricordo che più delle volte, se qualcuno voleva, il bambino piccolo che voleva portare la monetina al Giovanin di Usei che stava seduto davanti alla chiesa, la mamma diceva "lascia perdere", non, e lo cito anche nella canzone. E mi commosse tanto la morte sua che la canzone la scrissi proprio in una notte, completamente, testo e musica. E ricordo anche un'altra cosa, che mio padre, erano le 3 di notte, io ero ancora in soggiorno che stavo scrivendo, e vide la luce accesa e venne dicendo "ma cosa fai quest'ora?" E io gli risposi male, "papà, lasciami in pace che sto lavorando delle cose". E stranamente mio padre, invece di rimproverarmi, mi disse, se ne andò quieto, tranquillo. Il giorno dopo mi disse "ma cosa stai facendo?" "Papà, ho scritto questa canzone", gliela cantai. E lui conosceva Giovanin di Usei, ricordo che si commosse anche lui. E oggi, a distanza di tanti anni, più di 40 quasi, l'idea che commuove ancora con un personaggio che non conoscete, mi riempie di gioia.
Quanti anni avevi?
Nel 69 ne avevo 22.
E, ma la versione che abbiamo ascoltato però non è stata registrata nel 69.
Perché poi questa canzone venne a Milano negli anni 70 e faceva parte già del mio repertorio. E difatti piacque molto a Marcello Minerbi, che la volle subito inserire nell'album I Turisti del Po. Poi non basta, la canzone venne incisa anche da Nevio Russo, bravo. E cambiamo titolo perché per motivi editoriali.
Nella versione di Nevio Russo, bravo, come si intitola?
Si chiamava "Per mangiare in paradiso",
che è l'ultimo verso.
È bravo. Però la canzone, anche lui, non so se l'avete sentita mai, la canzone è molto bella anche nella versione sua. Poi io volevo farla, inserirla nell'album di famiglia, e mi sarebbe piaciuto avere i cori di Clara e Ghio. Avrei fatto una versione forse più vocale, però la base era questa la base, e l'ho finita da solo io, in poche parole. Però era nata per album di famiglia, che alla fine poi si fece, non l'abbiamo mai completato in tutto. Mi sembra di aver detto tutto, cosa devo dire?
Ma io aggiungo che forse, essendo una canzone così personale, forse è un bene che sia rimasta in una versione senza cori.
Avrebbe preso un altro colore, chiaramente sarei riuscito a mantenere sempre l'emozione giusta, perché in certe canzoni non bisogna mai sbagliare l'emozione, avrebbe avuto un altro sapore.
Mentre passiamo la parola a Ivan,
volevo dire una cosa sul mendicante, proprio per chiudere il discorso su questa canzone bellissima.
Ma sul mendicante?
No, sul brano Il Mendicante, sì, che io, pur non avendo conosciuto questo personaggio a cui ti ispiravi, intanto è un classico vedere...
Sì, è molto comune in tutti i paesi d'Italia, c'è lo scemo del paese.
Sì, ma anche i poveretti che chiedono l'elemosina, poi alcuni magari sono ciarlatani, però il più delle volte si tratta di povera gente. Io vorrei dare una monetina a tutti, però è chiaro che non puoi ogni volta che vedi una persona in difficoltà lasciare qualcosa. Ogni tanto lo faccio quando qualcuno, per esempio una volta una moldava suonava il violino in un modo incredibile, io mi ricordo che gli ho lasciato dei soldi, che lei si è stupita, io mi sono stupito perché non ho mai fatto, diciamo, la carità o un'elemosina del genere, però in quel momento mi aveva toccato. E mi ricorda molto la tua canzone un pezzo di Mary Poppins del film Disney, in cui Mary Poppins parla ai suoi fanciulli della vecchietta che dà ai piccioni.
La chiesa St. Paul di Londra.
Esatto, dava da mangiare ai piccioni, e quindi Mary Poppins dice: i tuoi soldini non portarli in banca, che vai semplicemente ad arricchire persone che hanno già i soldi, piuttosto dagli alla vecchietta che li usa per il suo sostentamento e per dare da mangiare ai piccioni della chiesa. E quindi io leggo la tua canzone a questo momento di Mary Poppins, che pur essendo un film molto allegro, molto gioioso, c'è quel momento che anche musicalmente molto toccante, mi ricordo.
Sì, sì, ricordo che anch'io quella musica. Adesso non la intono perché... Cos'è?
Na 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 na.
Sì, 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 proprio quella.
Mi ricordava questa... Questo è il motivo per cui piango sempre.
La canzone è piaciuta molto anche agli ascoltatori. Ci sono dei commenti su Facebook che voglio leggere. C'è Alessandro che dice: mamma mia, che parole, che voce, mi commuovo, grazie mille maestro per accompagnarci ancora. E poi c'è Renzo che dice: Riccardo, non son de Monfalcon ma de Gorizia, non conosco Giovannin de Usei, ma qui abbiamo un paio di tipi del genere. E poi altri complimenti,
grazie,
vari,
grazie. Non sono de Monfalcon, c'è scritto.
Non sono de Monfalcon, mi sa che ho provato a leggerlo un po' in friulano per quello.
Come
che
si chiama?
Che posso.
Renzo, ciao Renzo, grazie del tuo messaggio.
A questo punto io abbandonerei per un momento come il gabbiano Jonathan, perché abbiamo detto che in realtà il progetto per il compleanno di Riccardo Zara è più ricco, e ci sono altre cose in arrivo. Una di queste è il vinile I Cavalieri del Re volume 2, che va a completare la raccolta che fu pubblicata dall'RCA nel 1982 con le prime canzoni dei Cavalieri.
Sì, visto il compleanno imminente del maestro, e giustamente 70 anni li fa una volta sola, abbiamo voluto fare le cose in grande. Quindi noi in realtà è già da più di un anno che lavoriamo a un'idea, a un qualcosa che possa, per la terza volta di fila dopo Opera Omnia e Tesori Nascosti, stupire e fare contenti i fan di Riccardo e della sua musica, dei Cavalieri del Re in generale, però adesso tutto quello dei Cavalieri l'abbiamo pubblicato, e quindi ho pensato di fare comunque un qualcosa che potesse accontentare veramente tutti. Quindi c'è innanzitutto l'album, il doppio CD del Gabbiano Jonathan, che doveva essere un CD di 19 tracce, ma duravano così tanto che alla fine è stato spalmato su due CD, e già che c'eravamo a questo punto avanzando spazio, l'abbiamo arricchito con ulteriori contenuti. Il CD 2 per esempio contiene tutto il catalogo DAC Record dell'epoca, per cui il maestro Zara scriveva le canzoni e poi venivano ricantate dalla scuderia DAC Record. Qui invece ci sono tutte le sue versioni originali con cui lui praticamente presentava i pezzi a Bruno Barbone, che poi li pubblicava, sì, facendoli ricantare.
Poi voglio spiegare perché sono nati tutti questi pezzi.
Certo.
Dopo.
E oltre a questo doppio CD abbiamo fatto le cose in grande, possiamo dirlo. Praticamente abbiamo stampato 300 copie di questo CD, che è affiancato alla ristampa di Album di Famiglia, che è il famoso album di Cavalieri del Re mai uscito, che già avevamo incluso in Opera Omnia. Qui l'abbiamo espanso, siamo andati a riprendere i nastri originali, li abbiamo cotti e rimasterizzati e riversati da zero per avere ancora più qualità rispetto a Opera Omnia, che
i tempi non ce lo permettevano.
Le basi le ha missate Ivan.
diciamo che le ho fatte mixare dal buon Fabiano, che però chiaramente ha fatto sostanzialmente, ha seguito le mie direttive. Quindi abbiamo fatto il doppio CD di Album di Famiglia, che ha gli stessi brani che avete sentito già in Opera Omnia, però nella prima versione, nel primo mixaggio che era stato fatto prima di tutti, diciamo. Invece in Opera Omnia è stato messo il mixaggio finale, un po' più rifinito, un po' più bellino. Però siccome ci sono alcuni fan che vogliono la prima versione, anche se magari non suona proprio perfettamente, però è stata la prima genuina, con la prima impronta del maestro, li abbiamo pubblicati. Abbiamo anche lì arricchito con delle bonus track esclusive, magari poi ne sentiamo una per la prima volta in assoluto. E sul CD2 abbiamo messo tutte le basi musicali che abbiamo reperito sui master, tutte remixate da zero, però in modo che suonassero chiaramente come l'originale. Le abbiamo messe sia con sia senza i cori, insomma un lavorone. Per i vinilofili abbiamo stampato Album di Famiglia anche su LP, perché già che c'ero ho riversato i nastri a 24 bit 48 kHz, quindi una qualità ben superiore a quella del formato CD, e quindi li abbiamo messi anche su vinile numerato 200 copie edizione numerata. E più abbiamo fatto, siccome non si può stampare solo un vinile in Italia perché ti ammazzano di costi di stampa, abbiamo praticamente mandato in stampa 3 LP, 2 di Riccardo e uno che abbiamo fatto con la nostra associazione, in modo da abbattere i costi, altrimenti sarebbe venuto fuori un prezzo spropositato. E quindi l'altro LP, che per arrivare a 3, che è il numero minimo in pratica per poter abbattere i costi, è stata, giustamente secondo me era da fare, ascoltando soprattutto le richieste dei miei soci, ma chiaramente è aperto a tutti, la raccolta delle sigle dei Cavalieri del Re in versione originale, che non erano mai state pubblicate prima su 33 giri. Quindi questo I Cavalieri del Re Collection volume 2, perché come dici tu sarebbe il seguito ideale del primo LP che la RCA nell'82 aveva dedicato ai Cavalieri del Re, che si chiamava solo I Successi. Questo l'abbiamo chiamato Successi volume 2. Abbiamo ripreso la stessa grafica, le stesse scritte, la stessa composizione. Insomma, se voi avete anche il 33 giri del 1982 li mettete di fianco, sembrano nati a pochi mesi di distanza uno dall'altro.
Sì, non c'è il disegno, meno male.
C'è una foto al posto del disegno, più abbiamo messo tutte le copertine dei 45 giri dell'epoca, perché insomma è una cosa che piace molto agli appassionati.
E a proposito di I Cavalieri del Re, stavo realizzando che, poi qui c'è Corrado che casomai mi corregge, ma io la dico, secondo me I Cavalieri del Re sono stati l'unico gruppo al quale l'RCA aveva dedicato un album. Questo non è successo nei Mele Verdi, non è successo ai Super Robot. Ci avevate badato nel 1990?
Sì, no. E sappiamo anche perché. L'idea è nata da non Olimpio, ma Natalicchio. Perché l'RCA ogni anno, sotto Natale, stampava un LP con i più grossi successi delle sigle che avevano trasmesso durante l'anno. E erano incominciate, allora bisogna mettere il Re Artù dei Cavalieri del Re, poi bisogna mettere Lady Oscar, poi Sasuke, poi, e si sono accorti che l'album usciva quasi con metà dell'album era materiale nostro, e allora a quel punto Natalicchio ebbe l'idea di proporre: ma ragazzi, dedichiamo un album completo ai Cavalieri. E difatti siamo stati gli unici che hanno avuto questo, come si può dire, regalo.
Anche, meritato.
Sì, anche se poi la cosa che mi è dispiaciuta è che loro non hanno messo l'Uomo Tigre, perché no, perché l'Uomo Tigre non era col nome Cavalieri ma con il nome Riccardo Zara. Non hanno messo Mach 5 perché il nome era su Ghiomar, e hanno aggiunto un sacco. Mi fa piacere questo, però ha occupato tanto spazio. Tutte le canzoni su Lady Oscar, hanno messo Minuetto per la regina, e Canto di André. Sì, avrebbero dovuto mettere solo Lady Oscar e mettere L'Uomo T, insomma altri successi che avevamo. E purtroppo queste cose.
Ma non volevano svelare il trucco. Se avessero aggiunto L'Uomo Tigre, tutti avrebbero capito che erano sempre i Cavalieri del Re.
Invece... Ma non lo so, io tante volte credo di averlo spiegato.
No, certo, però nell'82 c'era l'idea di mantenere.
Ma non era un trucco. L'RCA non credeva nel nome Cavalieri del Re, per loro era la prima canzone. Poi l'altra canzone è Riccardo Zara, poi io mi sono inventata La mamma di Jonathan con Kimba, e lì che l'RCA si è arrabbiata perché Riccardo ha detto lavora con le altre case discografiche, prima chiama La mamma di Jonathan, poi la nipote di Ghio e lo zio di Riccardo e vanno all'infinito. E allora lì ci fecero il contratto, ma non credevano nel nome, nel gruppo. Per loro eravamo sempre un gruppo di lavoro di Milano, e difatti quando facemmo la canzone Mach 5 decisi io, chiamiamolo Ghiomar, anche perché Ghiomar il nome era così originale per gli italiani che sembrava un nome d'arte, che poi vuol dire guida del mare in portoghese. Ma ricordo con Lady Oscar decisero di rimettere I Cavalieri del Re perché aveva a che fare qualcosa con la corte regina. Poi a un certo punto subentrò il fatto che visto, nacque così, che cosa hai detto?
Che ha venduto un casino, quindi a sto punto
sì, non ancora così. No. Il nome, loro decisero di tenere Il Cavaliere del Re, però tutti volevano avere un retro su, dicevano mettimi retro la mia canzone, mettila retro I Cavalieri, o mettila sempre con I Cavalieri, che loro vendono dietro, difatti chi era dietro noi vendeva uguale, ecco. Anzi, noi eravamo dietro amici.
Però Lady Oscar ha avuto
l'Uomo Tigre era la facciata B del disco. Sì. E a quel punto, siccome noi avevamo una percentuale a disco, a canzone, non a disco, io dissi, però è un peccato che ogni volta siamo così divisi. Allora, siccome le nostre canzoni erano tante, dissi, ma fate in modo che ogni 45 abbia il retro, ci sia sempre una nostra canzone. E la prima occasione fu Libro a Cuore con
Isola di Robinson.
Con Isola di Robinson, che non ho mai capito chi era facciata, non si sa.
Cuore.
E da lì decisero per contratto che allora I Cavalieri del Re viaggeranno sempre soli con o una canzone o loro o la versione musicale, strumentale. E lì si decise che proprio Cavaliere del Re rimaneva il nome, anche se avremmo fatto canzoni sui robot o su qualsiasi genere, e poi restò il nome, sì.
E poi restò il nome, e adesso finalmente arriva l'album che completa i successi dei Cavalieri
del Re. La collezione di vinile per chi colleziona tutti i 33 giri e i 45 giri in modo filologico e storico, abbiamo colmato un altro buco in collezione.
E allora io ascolterei, per in omaggio a questa raccolta e ai Cavalieri del Re che hanno mantenuto il loro nome qualsiasi fosse l'argomento del cartone animato, ci ascoltiamo Devilman, che fa il paio con la canzone sul diavolo di prima. E rieccoci in diretta su Radio Animati. Un applauso per Devilman, che è sempre un grandissima sigla dei Cavalieri del Re. Abbiamo appena postato su Facebook la copertina dei Cavalieri del Re volume 2, quindi ne abbiamo parlato e la potete vedere in tutto il suo splendore. C'è il pubblico e c'è una domanda del pubblico.
Sì, c'è una domanda del pubblico. La domanda... sì, sono Marta. Per alcuni l'invisibile Asuka, dipende se avete sentito qualche vecchia diretta. Prima di tutto, in realtà, volevo ringraziare lei che è qui ed è per me un...
Perché viene di lei? Sembra che vabbè, ci sono 50
anni. Sembra. No, non sembra in realtà, quindi... No, siccome prima, parlando di queste canzoni più personali, avevi accennato a come le hai composte, al fatto che così ti venivano in mente e prendevi degli appunti, la mia domanda era se questi appunti sono appunti di musica, sono appunti di testo, e soprattutto se queste canzoni che nascono più da un bisogno personale di espressione, hanno una genesi, un modo di scrittura diverso da quello che può essere una canzone dei Cavalieri del Re, dove c'è moltissimo della tua arte, ma c'è anche un tema che è quello, e non si può più di tanto variare, ecco, e questa era la mia domanda.
Allora, le domande sono più o meno tre. E allora... prima accenno agli appunti. Quando dico che prendevo degli appunti, tu mi hai chiesto prima se allora nascono prima le parole che poi, e poi la musica. In effetti non è così. Quando io prendo un appunto di testo, lo prendo su una musica che ho già in testa, su una metrica musicale che ho già in testa. Cioè nasce, in poche parole, la canzone, le ho sempre fatte così, prima nasce quasi l'idea di un testo, o di solito... Se nei cartoni animati nasceva, cercavo di trovare il titolo della canzone in un modo, inserirlo in un modo simpatico. E questo sia come testo che come musica, nascevano quasi contemporaneamente. Poi mentalmente, questo sia per i cartoni sia per le canzoni mie, quando avevo in mente la metrica musicale, me la canto, continuavo a cantarmela sempre nella testa, e avevo fatto solo una strofa, sapevo che mi serviva un'altra strofa con quella stessa metrica, o poi un'altra strofa con un'altra metrica, e quando mi veniva l'idea scrivevo la strofa, ma sulla metrica e sulla musica che erano già immagazzinate. E quando dicevo, ho detto che alla fine mi sono messo a fare la canzone, intendevo dire che ho fatto la somma di tutti i testi, cancellato questo sì, questo no, questo sì, la canzone più o meno era già strutturata già nella mia mente. Poi la domanda che mi hai chiesto, se c'è differenza tra... Dico la verità, no, perché il cartone, quando mi davano un cartone da fare, c'era l'idea, il personaggio è quello, fa queste cose, ha gli amici, i nemici, e quei quattro nomi, ricordo la più complicata era Calendar Man, che aveva 3.000 personaggi. E quando mettevo fuoco i personaggi, che sapevo questo lo devo per forza nominare, questo anche, anche lì il testo nasceva su una musica già mentalmente nella mia testa. Le mie canzoni nascono uguali. Fai conto che se il personaggio nelle canzoni poteva essere l'uomo diavolo, il Devil Man, nel caso mio, ero io il personaggio. Ero io che soffrivo, ero io che mi vedevo come gabbiano, insomma diventavo un cartone, in poche parole.
Sì, il romanzo di Riccardo Zara o il cartone di Riccardo Zara?
Perché per scrivere una canzone, non solo una canzone, ma questo vale per un libro, per un film, per qualsiasi forma d'arte, direi, bisogna giocare di fantasia. E quando io sono in fase di scrittura, sono sempre con la testa sulle nuvole. Parlo al telefono, parlo con gli altri, ma non rispondo, non capisco, do risposte vaghe, perché nella mia mente c'è sempre il film del cartone, del personaggio, e lo devo tenere vivo, perché quando è vivo ti vengono le idee. Se lo lasci, perdi la fantasia, è magia. Se la perdi, perdi l'incantesimo.
Grazie, che bellissima risposta. Io ho finito.
Sono troppo bravo, troppo bravo.
Troppo bravo, troppo bravo. Basta, chiudiamo, basta.
Io allora tornerei al CD Come il Gabbiano Jonathan, perché c'è un'altra canzone, ce ne sono altre due che dobbiamo ascoltare. La prossima è quella che chiude la parte più autobiografica, mi spiegava Ivan, mentre poi ne ascolteremo una che arriva dal secondo CD. E quella che ascoltiamo adesso è Grazie Papà. Diciamo per in breve è Riccardo che ritrova una foto di sé da piccolo col papà e nasce un...
E anche lì è un film. Allora, innanzitutto la canzone questa non nasce da un'idea mia, nasce dal produttore Bruno Barbone, che viene un giorno in studio e mi dice: Riccardo, c'è sempre tutti scrivono per la mamma, c'è la festa della mamma, ma la papà, cioè, non esiste solo una canzone che poi conoscevo anch'io, che è Oh My Papà, non so se la conoscete. Oh My Papà, na 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 na, è vecchissima, è una canzone straniera, ma sul papà c'è stato scritto poco e niente. E allora Bruno mi disse: Riccardo, preparami una bella canzone sul papà, ma di quelle strappalacrime, e la facciamo cantare a un suo cantante della sua scuderia, che era Enrico Musiani. Lo conoscete? Enrico Musiani, che poi c'ha una trasmissione in televisione da 30 anni, è sempre lì.
E lui l'ha mai cantata?
Aspetta, Enrico Musiani, che io conosco molto bene perché ho lavorato con lui per tanti anni al Centro Studio, lui veniva a cantare e fare i cover di Claudio Villa, molto bravo, una persona dolcissima, dolce e buona. E allora Bruno gli disse: guarda, c'è una canzone per te che ha scritto Riccardo, vai a trovarlo in studio e che te la fa sentire. Lui è venuto in studio e ricordo che la canzone gli piacque molto, però disse questo: Riccardo, è troppo difficile per me, non ce la farò mai. Cosa che a mio avviso ci riusciva benissimo, però perché lui si è attaccato alla tonalità che cantavo io e avrei potuto abbassarla di un paio di toni e l'avrebbe cantata benissimo. Difatti c'è nella canzone, c'è un passaggio, chiaramente come faccio a scrivere una canzone se non ho la magia? E allora ho pensato al mio papà, che purtroppo non c'era già più da una decina d'anni. E ricordo che mio padre, insomma, è sempre stato molto severo con noi figli, però aveva anche dei lati dolci e tante volte riuscivamo a fare dei discorsi, specialmente noi due, molto profondi. E mi sono immaginato, qui la fantasia correva, di rivedere una vecchia foto dove io rivedevo, com'era la storia, bene, adesso non ricordo, guardando la vecchia foto mi rivedo io e mio padre, io piccolo e mio padre, e mi sembra che dietro c'è una dedica, Grazie Papà, che lui aveva scritto mio padre pensando a suo padre. È complicata la cosa, Madonna, specchi negli specchi.
No, ma infatti questa poi è la domanda che io volevo fare, perché la dedica che appare alla fine canzone un po'
sì,
ha un ruolo
perché
cruciale, ma...
attenzione, poi la canzone Grazie Papà, Bruno Barbone mi rimproverò per una cosa, ma Riccardo, ti dico di scrivere una canzone per papà e usi la parola papà una volta sola alla fine.
Questo
è una canzone per il papà, di papà, papà, tante volte, e lui è bellissimo, Bruno Barbone si commosse anche lui durante la canzone, e io uso la parola perché non si capisce di chi parlo, e infatti lì sta il trucco e la magia,
che
io,
però non piacque a Bruno Barbone.
No, a Bruno Barbone piacque, ma non piacque,
sì,
si
ma
commosse,
non era quello che aveva,
sì,
lì.
Però non era quello, lui voleva una cosa più ruffiana e commerciale. E mi dice: ma Erika, qui papà lo dice solo una volta alla fine, grazie papà, buonanotte. E no, volevo dire che a un certo punto nella canzone io ringrazio mio padre per quello che mi ha dato, e mi raffiguro, attenzione, non parlo di me qui, parlo di me, ma pensavo in bocca ad Musiani, e in bocca a Musiani dico, quando, a un certo punto: quanta gente applaude, sai, se la mia voce va più su. E qui sapevo che c'era l'acuto di Musiani. E creo una corona, non so se sapete musicalmente cos'è una corona, dove c'è un silenzio a libitum, anche se il mio è misurato, un silenzio, una pausa a libitum, e in questa pausa nasce, scoppia l'applauso. E io già immaginavo Musiani che la canta in televisione, in quel punto tutti viene giù il palco della gioia. E perché figura che io sono partito, cioè lui è partito da niente, ed è grazie agli insegnamenti paterni è diventato oggi un personaggio famoso e importante. Non pensavo, dico la verità, non pensavo a me, però c'era anche una parte di me in questo. E poi finisce che, non mi ricordo più la canzone, sì, finisce che...
Io conosco il taglio che ci ha mandato Ivan, il taglio di Ivan finisce con la foto che viene girata e si trova...
Sì, grazie papà, insomma in poche parole...
E cioè, però non capivo è un grazie papà scritto, diciamo, dal bambino al papà, dal papà al bambino, invece tu vi dici da papà al nonno.
Sì, in effetti è così, quello che intendevo, in poche parole, questa foto che mio padre aveva... c'era lui maturo e io piccolo, lui ringraziava grazie papà al suo che gli ha dato la possibilità di essere un padre in gamba. Difatti io dico alla fine: vorrei essere in gamba come te.
Ah,
e spero che mio figlio Jonathan, oggi papà, anche lui abbia la possibilità di dire di me: vorrei essere come mio padre. Non so se accadrà, però lo spero.
E allora ascoltiamo su Radio Animati grazie papà, Riccardo Zara dal doppio CD Come il gabbiano Jonathan.
C'è una vecchia foto insieme a te, siedo sulle tue ginocchia come un pargoletto in braccio al re. Ma se guardo a fondo un po' quel viso tuo così severo, sai, mi accorgo che nascondi pure tu tristezza come me. E ho imparato che grande non ha mai paura, non sbaglia mai. Ma quante volte ho tremato e dopo poi sbagliato anche con me. Dicevi sempre nella vita, sai, chi bene semina raccoglierà. Ma chissà se anche per me così sarà. Chiede cosa mai da grande mi farà. Siede sulle mie ginocchia, piccolo marmocchio, nulla sa. Vorrei potergli dare tutto ciò che nella vita un giorno hai dato a me. Ma non mi sento ancora in gamba come te. Grazie ancora, papà.
E questa era Grazie papà, dal nuovo album di Riccardo Zara, Come il gabbiano Jonathan, per la prima volta su Radio Animati. non in versione integrale, perché come spiegavamo prima, stiamo ascoltando dei tagli radiofonici realizzati da Ivan, non sempre con l'apprezzamento di Riccardo. Sì, sì. Si lamentava perché è scomparso l'applauso di cui ci parlava prima.
Riccardo mi sta rimproverando perché non approva i miei tagli radio. Perché ho tolto l'unica cosa che voleva che facesse ascoltare, io non l'ho fatto apposta.
Ho perso mezz'ora a raccontare come è nato quell'applauso.
Ma allora loro prenderanno il CD e così potranno ascoltare l'applauso. Volete sentire il pezzo che manca? Richiedete il CD come il Gabbiano Jonathan.
Ricordiamo, perché non l'abbiamo ancora detto, come si fa ad avere il CD come il Gabbiano Jonathan?
Allora, anche questa è un'autoproduzione del maestro Zara, a cui noi abbiamo dato una mano per realizzarla. Praticamente lui ha incaricato noi di seguire tutta la gestione logistica, perché il maestro è molto impegnato. Quindi basta mandare semplicemente una mail a tvulandia@gmail.com e vi daremo tutti i dati per poter richiedere e ottenere direttamente a casa questi CD, che vengono distribuiti abbinati, il doppio CD del Gabbiano Jonathan assieme al doppio CD di Album di Famiglia.
Si diceva che il CD come Gabbiano Jonathan contiene una prima parte di canzoni più autobiografiche ed altre realizzate su commissione, giusto?
Sì.
Come sono ripartite esattamente CD1, CD2? Ah, ok, quindi è molto facile. E vogliamo ascoltarne una di quelle realizzate su commissione.
Ecco, diciamo che nel CD2 abbiamo messo tutte quelle su commissione che però sono già state edite, cantate da altri. Mentre invece sul CD1 sono tutti i pezzi mai sentiti prima.
Non tutti sono stati cantati da altri, però.
Alla fine ne abbiamo trovate due, è vero, che non erano mai state cantate, e abbiamo messo in extremis anche quelle, è vero.
Più di due.
Vabbè, qualcuna.
Vabbè.
Quando...
okay.
La cosa bella è che comunque Ivan e Corrado, quando hanno accesso agli archivi segreti della cascina di Riccardo Zara, dopo realizzano dei CD per la soddisfazione di tutti gli appassionati, e più roba trovano, più roba finisce nei CD. Quella che ci dobbiamo ascoltare adesso è Viaggio in Brasile. Se è stata commissionata, come nasce Viaggio in Brasile? È già stata pubblicata da qualcuno?
Tutte, fatemi guardare, ecco, più o meno tutte le canzoni, meno la decima, le prime 9 canzoni del CD2 sono state commissionate sempre dalla DAC Record per la realizzazione del Carnaval numero 6, credo, no? Dove Bruno aveva deciso di fare un album con dei tanghi, dei valzer, dei rock, dei cha-cha-cha, dei foxtrot, famosi, difatti sono tutti pezzi famosi, però in ogni gruppo di ballo, di ritmo, voleva Riccardo, però mettiamoci una canzone inedita. E allora tutti in Italia, la prima è un valzer, no? È un valzer. Mr. Tango Man è un tango. Voglio imparare la rumba, è una rumba. Pomeriggio al cinema, che è divertentissimo, è un foxtrot. Poi un vecchio 45 giri è un valzer lento. Viaggio in Brasile, che adesso ascolteremo, è una samba. Soli in un'oasi è un calypso, che poi bisogna capire cos'è. Ah, ecco, Forza Ragazzi, non ho capito cos'era. Ah sì, era
come
dance,
non hai capito,
dance.
È perché è una delle canzoni che fino all'ultimo non sapevamo se inserire o no. È stata proprio l'ultima ritrovata dall'ultimo giro
e
di
E poi citerei stasera, lo posso annunciare? Citerei che tu trasmettessi un rock all'Elvis Presley. È un rock and roll, non ce l'hai?
Non abbiamo la tecnologia.
E allora purtroppo... Mi dispiace perché...
Ma se richiederete il CD potrete ascoltarla tutte le volte che volete.
Ecco, adesso allora ci sentiamo pomeriggio... No,
Viaggio in Brasile.
Viaggio in Brasile, che è una samba e che ha scelto Ivan, colpa sua.
Sì, l'ho scelta perché a un certo punto dice che il Brasile è bello, è allegro, una canzone molto allegra, molto divertente, quindi ci stacchiamo completamente dalle emozioni e dalla sonorità delle canzoni che abbiamo ascoltato prima. Quindi questo doppio CD è bello anche perché spazia da un genere all'altro con una disinvoltura incredibile il maestro. Questa è molto divertente, molto orecchiabile, molto vivace. E secondo me fa anche ridere, perché a un certo punto, dopo che per 2 minuti e mezzo ho parlato del Brasile, di questa terra fantastica, eccezionale, tutti vorremmo andarci, sarebbe bello, però per andarci serve un marajá, perché costa tantissimo.
sì, non ricordavo.
E allora che Viaggio in Brasile sia su Radio Animati.
con Brasile, terra tropicale, a ritmica di samba. Va di gran moda e col destino andare a curiosare la sua vastità. Una vacanza di un Brasile può ricaricare, ti rimette in forma. Il corpo cotto un po' dal sole, nell'azzurro mare si rilasserà. Io voglio andare giù in Brasile, più che originale, fa sentire su gamba. La gente allegra di colore, in mezzo al carnevale, tutti ad ogni età. Vacanza esotica in Brasile, nelle notti chiare, scopri la macumba. A ritmi negro, afro-cubani, anche a noi italiani, so che piacerà. Croce antico e nuovo mondo,
Brasile, Brasile,
miraggio che si fa realtà,
Brasile, Brasile,
terra di sogni senza tempo,
Brasile, Brasile,
domani non si partirà. Brasile sud dell'equatore, sotto ad una tenda, quell'aria sudamericana di Copacabana bene ci farà. Un viaggio esotico in Brasile, so che se può fare, basta per pazienza. Amore non dimenticare, per poterci andare serve un marajá.
Marajá, hey! Brasile, Brasile,
croce antico e nuovo mondo,
Brasile, Brasile,
miraggio forse resterà,
Brasile, Brasile,
terra di sogni senza tempo,
Brasile, Brasile,
domani non si partirà, ah ah ah, cercasi marajá.
E rieccoci in diretta su Radio Animati. Questa era Viaggio in Brasile, Radio Edit su Radio Animati. Per la prima volta la state ascoltando e la potrete trovare in versione integrale, mi sto arrovellando, su Come il Gabbiano Jonathan doppio CD. Si citava appunto il marajá, l'ha già detto Ivan con uno spoiler, si parla di viaggio, si progetta un viaggio in Brasile per tutta la canzone, poi alla fine non si va perché serve un marajá e non c'è il marajá. Ma è come che arriva il marajá in una canzone dedicata al Brasile?
Ma
serviva introdurre magari la canzone dopo in un'unità
di Ivan Carnaval? Ha spiegato bene, almeno non ricordavo io quel marajá. Ma perché andare in Brasile, almeno in quegli anni, ma anche adesso penso, sì, non è solo il viaggio, ma tutto, perché in Brasile poi uno va al carnevale, va a gira, e difatti finisce con serve un marajá, appunto, serve dinero, come si dice, soldi.
Ma quando hai scritto la canzone eri già stato in Brasile qualche volta?
Sì, o? Beh, in Brasile sono stato 3 volte, quella volta lì era... Qui sì, c'era stato.
Quindi...
No, l'ultima volta ero stato nell'82, nell'83.
E la canzone è successiva, canzone, ovviamente.
Sì, sì.
Ma volevo dire un'altra finezza, visto che a te piace riconoscere i suoni delle canzoni di Cavalieri del Re. Qui, quando dice Brasil, sotto c'è il tappeto uguale a Mach 5. Sono dettagli che capiranno solo gli appassionati, ma se voi ascoltate questa e ascoltate Superauto Mach 5 scoprirete che c'è un riff, un giro di tastiere, diciamo, che è molto simile.
Non c'è nessun segreto da svelare. Lo studio mio non era, era un 24 piste con un Soundcraft, cos'era, un 3M, non mi ricordo più, e ricordo che di tastiere ne avevo soltanto 2, che adesso ce l'ha tutto l'amico Gabrio. Poi no, alla fine è arrivata una terza tastiera che era il Poli 800, che mi sembrava di avere chissà la fine del mondo. Poi si capiscono le tastiere in base, quando le compravo per i primi 6 mesi usavo sempre quella, poi mi stufavo, arrivava una tastiera nuova. Niente, cosa c'è da dire? Quindi, hai scelto altre canzoni?
Da Come il Gabbiano Jonathan? No, però passiamo a album di famiglia. Abbiamo detto
ma
prima.
Conosciamo già tutto ormai.
Sì, ma conosciamo sì e no, perché viene pubblicata una versione estesa. C'è una domanda del pubblico.
Sì, io non so se questo l'abbiamo già detto nella premessa. Io ero incuriosito. Intanto sono Flaviano, saluto a tutti. Sono Flaviano, saluto a tutti gli amici di Radio Animati. No, più che altro nella
avete,
scelta
avete un momento magico in cui su eBay non sta comprando niente, il vostro momento. Non può rilanciare nessun'asta, adesso lo teniamo distratto, se si sta per chiudere un'asta è il vostro momento.
Ma spiega chi è Flaviano, se non...
Flaviano è uno dei più grandi collezionisti, insomma è un grande collezionista.
Quando c'è lui su eBay non ce n'è per nessuno,
ecco un riassunto.
Ma spero di no, dai, cioè, sì, penso che no, forse, ripeto, è già stato detto all'inizio, io chiaramente ho sia opera omnia che tesori nascosti, e così ero incuriosito, volevo capire con quale criterio è stata stilata la tracklist di tesori nascosti e poi successivamente invece si è deciso di mettere in questo doppio CD queste tracce.
Sì, beh, è una domanda abbastanza, ci sarebbe da parlare per ore. Diciamo che Tesori Nascosti, quando l'abbiamo fatto, era uscito da poco Opera Omnia, che raccoglieva il catalogo, diciamo, ufficiale dei Cavalieri del Re. Con Tesori Nascosti abbiamo fatto tutte le collaborazioni dei Cavalieri del Re, cioè pezzi che Riccardo ha scritto per altri, come parzialmente accadeva in questo caso per altri artisti, però c'erano dentro i Cavalieri del Re, nel senso che tutte le voci di coro, le voci di supporto e soprattutto le strumentazioni tipiche con cui realizzava le basi e il modo di arrangiare che aveva in quegli anni, siccome era contemporaneo al lavoro che faceva con i Cavalieri del Re, aveva proprio il cosiddetto cascina sound, noi lo definiamo, cioè quel tipo di suono che ti ricorda subito le sigle dei Cavalieri del Re, perché erano pezzi che faceva in quegli stessi anni, anno più, anno meno, in contemporanea. Questo invece è un lavoro che lui ha cominciato a fare quando ha completamente chiuso, sia dal punto di vista discografico con la RCA, quindi i Cavalieri del Re in quel momento lì non esistevano più, in più lui appunto ha avuto questo problema che l'ha cambiato interiormente, quindi la sua musica è cambiata con Riccardo Zara, e anche come spiegava il suo studio dal punto di vista tecnologico cambiava, quindi lui avendo dato via delle tastiere, avendone preso delle altre, avendo sostituito il batterista con una batteria elettronica e tutta una serie di altre cose, ecco che il suono delle sue canzoni, per quanto rimanga l'impronta del maestro Zara, è cambiato, quindi non era più molto simile al sound che noi conosciamo nei Cavalieri del Re e quindi molto simile a quello che abbiamo messo in Tesori Nascosti. Quindi questo è quello che viene dopo in ordine cronologico.
Quindi un raggruppamento comunque studiato, sia per una compilation piuttosto che per quest'ultima.
Ma se, a noi quando facciamo un disco è sempre studiato. Opera Omnia doveva avere tutto quello che riguarda i Cavalieri del Re, e così è stato. Tesori nascosti, tutto quello che avremmo voluto mettere in Opera Omnia, ma o non ci stava o non era completamente dei Cavalieri del Re, perché magari il cantante solista era un altro. Questo, poi c'è stato l'album di famiglia che è stato, diciamo, il canto del cigno dei Cavalieri del Re, e questo è stato tutto il periodo Riccardo Zara successivo a tutta quell'epoca.
Quindi diciamo con tutto il materiale in mano, visto che comunque si parla di CD, doppi CD non preesistenti, è stato fatto uno studio specifico nel creare le diverse compilation.
Beh sì, siamo andati praticamente in ordine cronologico, dalle cose più vecchie alle cose fatte contemporanee ma non dei Cavalieri, a quelle finalmente non dei Cavalieri ma di Riccardo Zara da solo, perché in quel momento, come aveva detto il maestro prima, non aveva più l'appoggio dei cori di Clara e Ghiomar, ma lavorava completamente da solo.
Grazie.
A questo punto però noi dobbiamo fare un passo indietro, perché come dicevamo, assieme al doppio CD Come il Gabbiano Jonathan, che contiene le canzoni di Riccardo successive al periodo Cavalieri del Re, viene pubblicato in doppio CD e in vinile Album di famiglia, in doppio CD una versione estesa rispetto ad Opera Omnia. Album di famiglia è, diciamo, l'album dei Cavalieri del Re che esula dal mondo delle sigle, e mentre in vinile immagino è ha una scaletta ridotta, Ivan, cioè ha solo la scaletta ufficiale dell'album.
Allora, in realtà il vinile ha la scaletta ufficiale dell'album, su CD, essendoci molto più spazio a disposizione, siamo andati ad inserire delle bonus track che su sull'LP, scusate, non ci stavano, ma che si tratta di provini, di versioni alternative, quindi non delle versioni finali che invece su LP trovate bene. E sul CD2, visto che avevamo la possibilità di fare un doppio CD, abbiamo messo tutte le basi musicali, sia con che senza cori. Per i puristi del suono io consiglio l'LP, perché abbiamo preso i nastri originali, li abbiamo ristaurati, ricotti in forno e digitalizzati, stavolta a 24 bit 48 kHz, che praticamente è una qualità audio, ci sono molte più frequenze per gli audiofili in ascolto rispetto alla versione CD, quindi diciamo che su vinile dà proprio il meglio di sé come sonorità.
E tutto questo ovviamente, questa qualità la potrete apprezzare con il vinile, non con ascoltando Radio Animati, dove comunque
la CD qualità suona bene, però per chi ha degli impianti di un certo tipo in casa sentirà sicuramente la differenza.
Allora, da album di famiglia versione estesa stiamo per ascoltare due pezzi che poi sono in un certo senso due fasi diverse della stessa canzone, che guarda caso è la mia preferita di album di famiglia. Quindi iniziamo ascoltando Messaggio d'amore, versione originale settembre 1981, e poi ritorniamo in diretta su Radio Animati per parlare di Messaggio d'amore.
Volo, liberi aquiloni al vento, noi due passeri nel cielo, ma tu, ora tu non ci sei. Come gocce di cristallo, verdi lucciole di seta, noi farfalle.
Volare, volare su, volare volare su,
E rieccoci in diretta su Radio Animati. Questa era Messaggio d'amore versione 1981. Io però non sono capace di cogliere la differenza rispetto a quella che sono abituato a sentire su album di famiglia, quindi voglio che Ivan ce lo spieghi.
Neanch'io le capisco.
Ecco, almeno sono in ottima compagnia.
Il maestro mi ha dato 5 mix diversi di Messaggio d'amore e io, da buon diligente alunno, mi sono messo a capire che differenze c'erano, perché anche lui non se le ricordava più. Allora, intanto questo a livello storico è importante pubblicarlo, perché è la prima versione assoluta mixata di Messaggio d'amore, quindi solo anche per un discorso di prima versione originale, tra virgolette, perché poi sono tutte state lavorate sullo stesso nastro, questa è la prima che ha mixato. La differenza sostanziale è in un impasto... direi un po' più, non vorrei dire meno ricco perché non è giusto, un po' più genuino, ecco. La versione che poi tra l'altro abbiamo riproposto anche in questa ristampa che avevamo messo su Opera Omnia è un po' più ricca, un po' più precisina, un po' più giusta, tutti gli strumentini al posto giusto. Questa è un po' più spontanea. La grossa differenza è nella fase finale del brano, quando dopo una pausa riprende. Questa versione rispetto a quell'altra c'ha un giro di batteria, un giro di chitarra e un giro di basso leggermente diversi, le entrate sono diverse e qui possiamo sentire Riccardo che fa un'altra cosa molto caratteristica che accompagna anche quasi tutte le sue sigle, che è lui che fa Hey! Che è un suo,
mia firma.
È la sua firma, che invece poi mi è spiaciuto, ha tolto nel mix successivo, che invece è quello che noi tutti già da anni ascoltiamo in Opera Omnia, ma l'ha tolto perché l'ha sostituito con un altro strumento, quindi chiaramente anche lui si era accorto che le due cose insieme non potevano starci e quindi, aggiungendo uno strumento per dare più grinta al brano, ha tolto il suo Hey. Comunque diciamo che è soprattutto l'ultimo minuto che è diverso.
E a questo punto, introducendo anche il prossimo brano, io voglio fare a Riccardo questa domanda: ma di cosa parla Messaggio d'amore? Perché io ho sempre dato per scontato di saperlo, di averlo capito. Poi però Iva mi ha mandato Va pensiero, che è una versione preliminare di Messaggio d'amore. Ho detto, ma no, forse allora non avevo capito niente. Cioè c'è questo messaggio d'amore che deve raggiungere l'amata, ma...
Allora, ma? Prima facciamo, che tu spieghiamo bene la differenza fra i due titoli. La prima canzone l'ha chiamato Va pensiero. Però ho detto, porca miseria, non vorrei che venga confusa con... c'è un altro che ci ha provato,
che provato
di me.
Prima.
E la cosa carina è questa. Quando io ho dato nome Messaggio d'amore alla stessa canzone, che invece gli fa pensare Messaggio d'amore, 6 mesi dopo i Mattia Bazar a Sanremo escono con questo titolo. Non so se la ricordate, sì. Messaggio, sì, d'amore, sì, di Mattia Bazar. Adesso non so, non era il caso di fare un terzo titolo, l'abbiamo lasciata così. Di cosa parla la canzone? Beh, devo dire la verità, la canzone è stata scritta solo musica una decina d'anni prima. Come è nata? È nata quando nel 78, anzi nel 79, non è prima, i primi del 79, ha bruciato, ha preso fuoco lo studio, il centro studio in via Cadore, e io sono rimasto senza studio. A quel punto mi sono ricomprato per la terza volta, perché è la terza volta che lo compravo, un Revox, e l'ho portato a casa. E il Revox, che non so per chi, il Revox è un registratore abbastanza fedele, ed era a 2 tracce, non a 4 tracce, però tutti i Revox hanno la possibilità di riversare una traccia sull'altra all'infinito. Chiaramente ogni volta che si riversa perde qualità. E allora ricordo che ero in casa e che ho cantato con la chitarra una canzone inventata, Please Remember Me, insomma, in inglese di mia creazione. A un certo punto, per capire come funzionava la sovraincisione della pista, facevo una voce diversa, e così, facendo tante voci diverse, mi sono divertito a fare dei canoni, dei giochi di voce, ed è nata una canzone di 1 minuto e mezzo. Quanto dura?
Il provino è un minuto e mezzo.
Sì, non
il
c'è
provino,
ancora.
State parlando del provino in inglese proprio.
Sì, ma un inglese.
L'inglese era di un minuto e mezzo, l'abbiamo messo anche questo nel CD. Che era stato precedentemente inserito solo nei CD extra di Opera Omnia, che hanno avuto solo i primi 300 fortunati che l'avevano prenotato in anticipo. L'abbiamo reinserito qui e abbiamo messo invece anche Va pensiero va, che dura più di 4 minuti.
Allora,
è cantata in italiano.
Quando io ho fatto questo provino, attenzione, questo è una è quasi incredibile da credere, mi piaceva così tanto che l'ho fatto sentire a Marcello Minerbi e ad altri amici musicisti.
Stiamo parlando del provino in inglese.
Provino in inglese che non diceva niente, c'era solo questo gioco di voci e una chitarra spenta, una chitarra acustica. E il pezzo piacque a Marcello, che lo consegnò alla Azzolini. Liliana Azzolini, che era poi che diventerà dopo la produttrice di Kimba. E Liliana lo manda, niente meno, lei avendo la casa K-Tail internazionale, lo manda a Londra. E a Londra c'è un gruppo che si chiamano i Marmalade, si chiamavano, era uscito da poco, e avevano cantato una canzone, Marmalade, una canzone che ha fatto un certo successo, ed era un gruppo vocale, un trio, e dovevano incidere a loro facendo un testo in inglese loro. Attenzione, che ti faranno un testo loro, benissimo, benissimo, bello, da Londra. Non è successo niente, come gran parte delle volte. Non basta, la canzone piaceva tanto che hanno incominciato la Solini a darlo a degli autori, a scrivere un testo, e hanno incominciato a scrivere. Ce ne sono stati 3 o 4 testi che mi sono arrivati, tutti brutti, tutti che non, insomma, non mi piacevano, ma non tanto per il testo, anche perché non la metrica non giocava con le risposte. Io volevo delle frasi, insomma, avevo le idee, e allora io mi sono messo a scrivere un testo, perché un giorno ho detto: adesso scrivo il testo e lo facciamo noi cavalieri. Quando ho scritto il testo, eravamo già nella fase delle prime 6 canzoni, quando ho scritto il testo, capito?
Ma il primo testo, quello di Va pensiero?
Sì, sì.
Ah, pensavo fosse più vecchia.
Sì, beh, non so quando l'abbiamo registrata, che data porre? 81. Difatti no. Dico...
Io non so i fatti tuoi.
Ah, beh, certo. Sì, sì. Beh, senza entrare nel personale, insomma, era già aria di burrasca. E quella canzone lì, più o meno... ricalca un po' quell'onda.
Perché?
Anche se adesso non ricordo bene il testo, però dice cos'è.
Ma
che
adesso lo ascoltiamo, quello che mi ha, perché Va pensiero,
come l'abbiamo
è diverso,
l'abbiamo
sentito Messaggio d'amore, ma Va pensiero, la sua versione precedente,
con altre parole.
Sì. Ah, un altro testo e un altro arrangiamento.
No, l'arrangiamento più o meno,
l'arrangiamento sembra un film di Dario Argento, e il testo parla di strane presenze, e io a un certo punto ho detto: ma forse il messaggio d'amore deve raggiungere
non ricordavo
una donna
più
morta.
Di aver scritto Va pensiero, è vero, ma tu parli quel provino dove canto da solo. Sì, sì.
Ma io direi una cosa, ascoltiamolo.
Allora, quel provino, sì, ascoltiamolo, ma un attimo, quel provino nasce quando io mi sono cimentato per la prima volta con un testo, e invece di cantare in inglese decido di cantare in italiano un testo mio, perché i testi gli altri non mi piacevano, e realizzare una piccola base un po' magra, piccolina, ma era proprio l'idea per vedere se funziona. E poi la terza versione l'abbiamo fatto con i Cavalieri, sì, con un altro testo, ma non mi ricordo qui, Va pensiero.
Allora ascoltiamo questa versione del solo Riccardo, e poi vedremo cosa dice il testo, ne torniamo a parlare in diretta su Radio Animati.
Thank you. ancora qui, nascosto, stessa casa, stesso posto, ogni cosa come allora, ma tu non ci sei. Pallida lassù la luna, notte fredda, notte strana, sento che mi sei vicina, ma tu non ci sei più. Va, pensiero va,
questa era Va Pensiero in diretta su Radio Animati, versione primordiale. Prima, sì. di Messaggio d'amore. Avete sentito? A me questo arrangiamento ricorda Dario Argento, c'è la luna, c'è una casa vuota. Io mi sono immaginato un fantasma a un certo punto, un messaggio d'amore che deve raggiungere un fantasma.
È sempre una canzone d'amore, però giustamente hai ragione tu. L'atmosfera è un po' macabra, è un po' tetra, sì, spettrale, anche perché canto in falsetto anche l'inizio, poi c'è una c'è un effetto flange sulla voce che va e viene. Chissà, ero un po' anch'io alla ricerca, non avevo le idee chiare, però ricordo di aver fatto questo provino perché la prima volta che la cantavo in italiano e volevo vedere l'effetto che fa, in effetti. L'effetto che fa.
I cori in questo caso sono tutti tuoi?
Quindi. Sono solo io, sì, sì. E tu mi hai chiesto prima se fa... perché... chiedimi.
No, la curiosità, la mia domanda prima sul fuori onda, sul falsetto. Siccome anche con le tecniche attuali è sempre difficile registrare la voce di falsetto, faceva delle sovraincisioni o utilizzava un effetto particolare per farlo risaltare?
No, all'epoca effetti speciali non ne avevo. Come usavo, perché facevo innanzitutto gli effetti, i falsetti? Perché immaginavo le voci femminili, dicevo la voce femminile farà questo, vediamo che effetto che fa. E mi sforzavo, niente, facevo i miracoli. Ma i miracoli, no, i miracoli per me non era fare i falsetti, era fare anche la voce normale, perché ho sempre fatto una fatica... da amati a cantare, perché non ho una voce, almeno a mio avviso, non mi piaccio, è come quello che non vorrebbe mai fare le foto o avere specchi in casa perché si trova brutto. Io non vorrei mai cantare perché...
Una voce mitica.
Sì, mitica, sì. Sarà anche mitica, ma sempre cioè, non mi voglio bene nella voce. Però mi piace che tu dica che sia mitica, lo puoi dire di nuovo, cos'è la mia voce?
Mitica.
Grande Flaviano. Siamo arrivati alla fine anche di questa lunga diretta. Abbiamo ascoltato un sacco di canzoni in anteprima da Come il Gabbiano Jonathan, doppio CD che raccoglie le canzoni di Riccardo Zara scritte nel periodo successivo, diciamo, ai Cavalieri del Re. Abbiamo ascoltato Devilman per ricordare il vinile I Cavalieri del Re volume 2, che va a completare l'album del 1981 dell'RCA, aggiungendo tutti quei successi dei Cavalieri che o non erano ancora stati pubblicati o erano stati esclusi perché firmati col nome sbagliato. Abbiamo ascoltato Messaggio d'amore e Va pensiero dalla riedizione di Album di famiglia, riedito sia in doppio CD con un sacco di extra provini come quelli che abbiamo sentito, sia in vinile per i collezionisti. La copertina di Album di famiglia, non saprei se CD o versione CD o versione vinile, ma sostanzialmente la stessa, è stata appena pubblicata sulla fanpage di Radio animati, quindi se siete curiosi di vedere la grafica bellissima, complimenti al grafico che immagino sia Ivan.
Ma in realtà mi sono rifatto la grafica degli LP dell'epoca dell'RCA, quindi no, non è proprio farina del mio sacco, io solo ho reinterpretato.
E no, certo, però a noi queste citazioni, queste finezze piacciono un sacco. E niente, quindi siamo arrivati ai saluti finali, ringraziamo tantissimo Riccardo Zara di essere stato a nostra disposizione.
Grazie Matteo di averci dato questo spazio, spero solo che tutti insieme siamo riusciti a non annoiare il pubblico, perché abbiamo parlato molto. Volevo approfittare, posso fare come si fa in televisione, mi dai, posso fare un salutino? Non è un salutino, volevo veramente ringraziare tutti coloro che in questi giorni mi hanno mandato dei messaggi d'auguri. Io non posso rispondere a tutti, però voglio ringraziarvi e veramente mi fanno molto piacere. È tutto qui, non occupo altro spazio. Ringrazio ancora Radio Animati, Ivan e Corrado, che sono stati così bravi a costruire questo lavoro, che almeno per me ha valore, perché rimarrà qualcosa.
Il giorno giusto del compleanno è settimana prossima, no. Però il 9,
il giorno
novembre.
9 novembre.
Mm. 9 novembre, tutti sulla pagina dei Cavalieri del Re su Facebook a fare gli auguri a Riccardo Zara, perché tanto dopo io faccio un bel copia e incolla, glieli mando tutti via mail, così lui se li legge tutti e si commuove e sarà contentissimo.
Beh, certo, certo. Cosa credi, che a 70 anni non si piange? Si piange.
E invece per tutti i CD e album di cui abbiamo parlato, l'indirizzo email a cui chiedere informazioni è tvlandia@gmail.com. Ringrazio di nuovo tutti, Riccardo Zara soprattutto.
Ciao,
e per
tutti,
salutarci ci riascoltiamo un'altra volta, perché non è mai abbastanza. Ci saluteremo con Come il gabbiano Jonathan. Grazie ancora Riccardo e grazie a tutti.
Grazie a voi.
Ciao a tutti.
Essendo lento, la mia mente.